Sesso a test è il titolo di un libro che potete trovare proprio dalla prossima settimana in libreria, un libro edito da Alfa Test e scritto da Silvia Bencivelli. Noi abbiamo proprio in collegamento telefonico con noi l'autrice Silvia, che ha raccolto in questo libro 200 domande e quindi ovviamente risposte che esplorano e penso possano soddisfare la vostra curiosità sul sesso. Silvia, ci sei?
Sì, ci sono, mi sento. Buongiorno a te Simona, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano e buongiorno a Federica di là dal vetro.
Buongiorno, grazie di essere atterrata su Sedna. Beh, io intanto spero che oggi sfattiamo un po' quel detto popolare che citi anche nell'introduzione del libro, ovvero chi più ne parla meno ne fa.
Lo stai chiedendo a me che io ho scritto 200 domande?
Bene, comunque in effetti parliamo di sesso, sesso che è un'attività tra le più divertenti, che in fondo insomma stuzzicano un po' tutti noi, sicuramente anche quelli che ci stanno ascoltando, e infatti si tratta di un'attività che suscita molta curiosità, non a caso infatti si è riuscita a collezionare tante chicche riguardanti il sesso. Addirittura citi una vera e propria ricerca universitaria, una ricerca scientifica che riesce ad elencare tante buone ragioni per fare sesso, addirittura se non sbaglio 237. Ma quali sono dei validi motivi per fare sesso, per rotolarsi quindi in effetti nel letto in compagnia di un partner?
Beh, ce ne sono moltissimi e credo che ognuno di noi ne sappia almeno una ventina, diciamo così, dai più banali che sono avevo voglia di farlo, mi piaceva quella persona, anche poi cose un pochettino più profonde del tipo ne ero profondamente innamorato e robe così, fino al classico avevo voglia di fare un figlio, per la curiosità dei nostri ascoltatori avevo voglia di fare un figlio si piazza agli ultimi posti comunque, più o meno verso il 228esimo posto. Poi ci sono motivazioni anche bizzarre del tipo mi faceva pena o avevo fatto una scommessa o volevo mettermi alla prova o mi aveva appena fatto un bel regalo anche, e questo credo che valga soprattutto per le signorine che poi si sentono in dovere di sdebitarsi. Poi c'erano motivazioni, c'era anche ero ubriaco, io credo che questo si piace abbastanza in alto.
Sì, sicuramente forse soprattutto tra i giovani.
Sì. C'è anche chi ha risposto volevo sentirmi vicino a Dio, poi c'era volevo provare del piacere, era una persona intelligente, questo qualcuno si giustifica così, e poi probabilmente anche uno dei più ovvi è mi si è presentata l'opportunità, perché no, l'occasione fa l'uomo ladro e alle volte anche la donna. Poi c'era volevo mettere alla prova le mie abilità sessuali eccetera, ma è stato molto interessante anche come hanno tirato fuori queste motivazioni, perché hanno preso un primo campione di studenti e hanno chiesto di elencare alla rinfusa una serie di ragioni plausibili, ne sono venute fuori moltissime, e poi hanno preso altri 1500 studenti a cui hanno sottoposto queste moltissime fino ad arrivare a diciamo un panorama abbastanza chiaro delle motivazioni più votate. Alcune si sovrappongono, ero attratto e mi piaceva, insomma sono quasi la stessa cosa, però poi ci sono queste cose tipo volevo un avanzamento di carriera, che evidentemente è una spinta per qualcuno, o anche volevo trasmettere una malattia a cui magari uno non penserebbe così, no?
Tra le varie motivazioni che hai elencato non ce n'è una che chissà insomma se in effetti possa rientrare, ovvero si avvicina l'estate, molti cercano rimedi per la fatidica prova costume, allora quindi il sesso in effetti fa bruciare calorie, può essere un metodo per rimediare al gelato dopo cena mangiato e ingurgitato, semmai con piacere?
Beh, senti, sì, nel senso che qualsiasi attività umana fa bruciare calorie, anche vivere fa bruciare calorie, anche stare seduti, stare fermi, guardare la televisione, ovviamente ne fa bruciare molto poche. Con il sesso si bruciano più o meno una cosa tipo 250 kilocalorie, diciamo se tu consideri un coito medio, niente di ambizioso, insomma una cosa normale, più o meno intorno all'ora tutto compreso, diciamo il prima e il dopo, forse anche il trattamento di fine rapporto, quello che si fa in bagno, ciascuno per i fatti suoi, più o meno siamo sui 250 kilocalorie, che vuol dire diciamo un po' meno del ballo liscio, sicuramente meno dello sci di fondo, meno di una biciclettata forte, non moltissimo, ecco, diciamo che se uno deve farlo per smaltire le calorie fa meglio a pulire le scale. pulire le scale brucia molte più calorie che fare sesso. Poi dipende, insomma, se uno fa sesso, non lo so, su una maca a testa in giù e magari 4-5 sicuramente brucia un po' più calorie, ma in media non è per quello che lo si fa, ecco.
Sì, sicuramente, insomma, saranno non tantissime le calorie che si bruciano, però forse è altro il tipo di piacere che se ne trae. Parlato di amaca, testa in giù, insomma, si può fare sesso dando libero sfogo alla fantasia. Ma a proposito di alcune leggende metropolitane che circolano quando si parla di sesso, sono vere le storie che spesso sentiamo in radio, in televisione, nei giornali che si dedicano soprattutto al gossip, che raccontano di persone che finiscono in ospedale al pronto soccorso perché appunto tra le mura domestiche, ma non solo, hanno dato libero sfogo alla fantasia utilizzando anche gli oggetti più bizzarri che poi rimangono intrappolati in parti del nostro corpo.
In realtà io credo che più che alla radio e alla televisione queste cose vengano raccontate a scuola, non solo la nostra esperienza, ma sono leggende metropolitane che hanno tutto l'aspetto della leggenda metropolitana, cioè hanno delle, diciamo, delle cose paradigmatiche che si ripresentano sempre, no? Si tratta sempre di amanti, si tratta sempre di una fedifraga tipicamente, e quando arrivano al pronto soccorso c'è sempre il marito di lei che deve accoglierli e risolvere il problema, insomma. Comunque sì, sono assolutamente vere. Per fare questo libro, soprattutto per queste domande mi sono rivolta ai miei colleghi chirurghi, e ai chirurghi non soltanto quelli del pronto soccorso, perché insomma anche ai toracici, agli addominali, insomma quelli d'emergenza eccetera, e me ne hanno raccontate veramente di tutti i colori. Allora sì, pare che ci si ritrovi spesso con, cioè ci si ritrovi, se uno fa il chirurgo pare che capiti spesso di dover liberare oggetti come zucchine, cetrioli, lampadine, barattoli. Un mio amico mi ha raccontato, hai presente il pino verde, il bagnoschiuma al pino verde, quello che c'ha quel coperchietto marrone un pochettino rugoso
che ricorda una pigna?
Sì, brava, esattamente quella cosa lì. Oppure il rotolo della, il pomello della porta carta igienica, anche mi aveva raccontato, me l'hanno raccontato veramente di tutti i colori, quindi quello è assolutamente vero. Si levano anche abbastanza agevolmente, quindi diciamo possiamo rilassare i nostri ascoltatori. Se succede una cosa del genere, si va al pronto soccorso, una, un po' di mio rilassante, e la questione si risolve con una bella risata, diciamo così.
Ma i tuoi colleghi ti hanno per caso anche raccontato l'imbarazzo con cui si accompagnano queste persone che insomma devono ricorrere appunto al pronto soccorso per liberarsi da questi...
Ma sai, sì, imbarazzo sì, ma per esempio il mio collega Federico, che fa il chirurgo d'emergenza, mi ha raccontato di un signore che si è presentato con uno zucchino che aveva provato a togliersi da solo e si era troncato, quindi aveva mezzo zucchino in mano e l'altra mezzo in un altro posto, e si era fatto accompagnare dalla moglie e anche dalla figlia adolescente che lo aspettavano lì fuori, sapendo benissimo quale fosse il problema, e lui non ha assolutamente nascosto, cioè non ha cominciato a dire ci sono caduto sopra come altri. Pare che lui candidamente abbia detto beh ragazzi stavo giocando.
Beh, insomma, ha coinvolto del resto, insomma, i panni sporchi si lavano in famiglia, coinvolgendo appunto moglie e figlia. Ma cambiamo argomento, perché nel libro Sesso a Test ne affronti davvero tanti di argomento, e collezionato appunto, come dicevo prima, tantissime chicche. Addentriamoci un po' in quello che è appunto la parte del libro in cui dedichi proprio al corpo umano, femminile e maschile. Come l'araba fenice, che vi sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa. Parliamo a questo punto ovviamente di punto G, ma esiste davvero? Cioè dove si trova questo punto G?
Allora, senti, il punto G è una delle mitologie del sesso, anche se però adesso le ultime cose sembrerebbero dire che effettivamente questo oggetto esiste. C'è un professore di Bratislava, per esempio, che si è molto impegnato a questo proposito. Se uno rufola su internet trova anche i forum dei suoi studenti che dicono «Ah, questo è proprio un fissato, all'esame mi ha chiesto». E il punto G pare che sia un oggetto che si trova sulla parete anteriore della vagina, quindi diciamo a pochi centimetri dall'ingresso, quindi non ci vuole chissà che per arrivarci, a pochi centimetri dall'ingresso sul davanti. E questo punto G embriologicamente ha qualcosa a che fare con quella che è la prostata nei maschi. Da lì poi c'è tutto il discorso dell'eiaculazione femminile. E sull'eiaculazione femminile questo professore di Bratislava ci si è fatto più o meno d'oro, perché questa è la seconda araba fenice del sesso femminile, la seconda cosa misteriosa, mitologica del sesso femminile, cioè se oltre ad esistere un punto G esiste la possibilità di eiaculare durante l'orgasmo, come fanno i maschi. Ultimamente pare di sì, tra l'altro c'è un gruppo di italiano, mi pare di Macerata, tutte le volte me lo dimentico, che l'ho anche fotografato, si è messo a fare delle... Beh, non è che ha fotografato chissà che, non è come lo Yeti, che uno fotografa una zampa o un'ombra dietro una roccia, ha fatto uno studio sull'anatomia delle donne che dichiarano di avere orgasmi di tipo vaginale, quindi la stimolazione del punto G, e le donne che dichiarano di non averceli, che hanno soltanto orgasmi di tipo clitorideo. Hanno studiato la distanza tra la parete vaginale e la parete dell'uretra e hanno effettivamente trovato delle differenze. Hanno fatto delle banali ecografie e si sono messi a fare un'analisi statistica.
Sì, un gruppo di ginecologi dell'Aquila, perché sto sfogliando appunto il tuo libro.
Grazie.
A proposito di orgasmo femminile, vorrei quello che ha preso la signorina e l'ordine che fa il cameriere, la signora in una tavola rotonda che ha appena assistito ad una performance.
Ma così definito la risposta alla domanda, no?
E la performance, insomma, parlo di Meg Ryan, parlo del film Harry ti presento Sally, insomma, ma l'orgasmo femminile tutti lo raggiungono ed è poi così diffuso, è diffusa la simulazione di un orgasmo?
Sì, cioè tutti lo raggiungono, per le nostre nonne non fosse una preoccupazione come lo è per noi oggi o come lo è per i nostri uomini oggi, insomma, cioè è anche una conquista abbastanza recente quella del piacere femminile. Comunque, insomma, tutte lo raggiungono? Direi proprio di no, purtroppo, bisogna anche un po' imparare a conoscersi, insomma, non credo che una 14enne alle prime esperienze riesca da subito a capire cos'è, come si fa, di che si tratta, e veramente io sono abbastanza convinta che le nostre antenate passassero tutta la vita senza mai conoscerlo, perché non era quello lo scopo dell'attività sessuale tipo coniugale, diciamo così. Qual era la domanda?
Se è così diffusa la simulazione dell'orgasmo.
Ah, sì, tutte le volte che hanno fatto delle statistiche è venuto fuori che sì, soprattutto è diffusa tra le persone, tra le donne intelligenti, colte, che hanno un po' di consapevolezza di sé, che hanno dell'ironia, eccetera. Cioè è una roba da figa la simulazione dell'orgasmo. Serve per dire basta, non t'accanire più, mi hai rotto anche un po' le scatole, ti faccio contento e parliamo d'altro, insomma.
Chiudiamola in breve.
Parliamo di politica o di calcio, insomma.
Abbiamo parlato però di donne, ovviamente non possiamo scontentare anche l'universo maschile che è in ascolto. È vera, oppure è una leggenda metropolitana, la notizia, insomma, la diceria che vuole che gli uomini più bassi abbiano il pene più lungo?
Ah, la famosa leggenda della L?
Sì.
Mi dispiace moltissimo, ma assolutamente no. Nel senso che non è nemmeno tanto vero il contrario, nel senso che il pene è un organo, non c'ha le ossa dentro, quindi non c'è nessuna relazione con la statura, cioè un uomo alto ha tipicamente il piede grande e il cranio grande, ma non è detto che abbia l'orecchio grande o il naso grande, e allo stesso modo non è detto che abbia il pene grande, e vale anche il contrario, un uomo piccolo per quale ragione dovrebbe averci un pene più grande di un uomo grande? Non ha proprio nessun senso. Semmai quello che si è visto è che generalmente chi è più alto ha un pene più lungo, esattamente come chi è più alto ha anche un orecchio più grande, insomma. Però non c'è assolutamente nessuna correlazione. Così come sono tutte false quelle cose del piede lungo, pene lungo, naso lungo, mano, no? Le signorine fanno in genere delle stime a occhio quando guardano i maschietti e guardano.
E traggono poi le debite conclusioni,
il
a volte piede, quindi.
La mano e il naso, sono queste le cose che guardano. Ma mi spiace deludere, ma non c'entra assolutamente niente. Ci sono stati fior di studi scientifici che si sono chiesti, insomma, se queste cose avessero una base razionale, peraltro anche in culture diverse, quindi c'è anche un po' di antropomedicina dietro, cioè tipo per gli anni la dimensione dei glutei che viene messa. Ma no, non c'entra assolutamente niente. Purtroppo, ecco, cioè, è una sorpresa sempre nuova, diciamo così.
Guarda Silvia, ovviamente ce ne sono tantissime di chicche, lo dicevo anche prima, però insomma il tempo stringe, quindi è arrivato veramente il momento di salutarti. Io però ti saluto leggendo a chi è in ascolto una cosa che tu stessa scrivi nell'introduzione, insomma, non... Poi smentiscimi se non è vero. Comunque tu dici: se riuscite a risolvere tutti i quiz, o almeno un buon 90%, e siete maschi eterosessuali di età ragionevole, buona cultura e bello aspetto, fatevi vivi con l'autrice. Dove possono contattarti a questo punto?
Ma lo sai che l'ho scritto sentendomi molto spiritosa e adesso sono nel panico, perché mi hanno detto ti scriveranno tutti, ti scriverà della gente impresentabile. Facciamo così, se siete di buona cultura, età ragionevole, eccetera, forse riuscite anche a trovarmi su internet. E a quel punto buona fortuna.
Insomma, quindi Silvia ci lascia e vi saluta con una sfida. Grazie ancora di essere stata ospite di Che fine ha fatto Sedna.
Grazie a voi, a presto.